Poco fa sono finiti 7 degli 8 gironi di Champions, 7 perché l'ottavo, cioè con l'Atalanta, non si è concluso, visto che la Dea giocherà con Villarreal la sua partita domani, poiché è stata rinviata per la neve, e quindi oggi parleremo dei 7 gironi che si sono conclusi. Magari l'Atalanta ne parliamo la prossima settimana. Qui con me ci sono Charles Nuakpa, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Laptop Trainer, ciao Laptop.
Ciao, ciao Gab. Un saluto a tutti.
E come stai andando a Football Manager?
Ma ho già iniziato 3-4 carriere, perché poi se il mercato non mi soddisfa ricomincio subito.
Bene, allora partiamo dal girone A, visto che andremo rigorosamente in ordine alfabetico. Vinto dal Manchester City davanti al Paris Saint-Germain con Lipsia, che andrà in Europa League. Lipsia che tra l'altro ha esonerato Jesse Marsh qualche giorno fa, e insomma vedremo chi prenderà come suo sostituto. Sicuramente sarà una squadra che in Europa League lotterà per andare fino in fondo, visto che le carte in regola ce l'ha. Venendo invece alle prime due, io credo che il City abbia strameritatamente vinto questo girone, perché è stata nettamente la miglior squadra, e la partita che ha perso ieri con Lipsia non valeva niente per loro, quindi insomma una sconfitta totalmente indolore, mentre il Paris Saint-Germain secondo me ha dimostrato di essere piuttosto indietro, perché insomma la forza della squadra è nettamente inferiore alla somma degli 11 giocatori che ci sono in campo, e quindi da qui a febbraio-marzo sicuramente Pochettino avrà tanto da lavorare, perché ad oggi, se il pari è questo, difficilmente può arrivare in fondo, secondo me.
Anche secondo me abbiamo visto un girone alla fine in cui il PSG si è confermato una squadra con grandissime individualità davanti, però ancora poco coesa a livello di gioco. Una squadra che soprattutto a livello difensivo, secondo me, rischia di pagare un po' troppo questo trade-off di difendere praticamente con 7 giocatori. È un qualcosa che il City ha sfruttato bene sia nella gara d'andata che in quella di ritorno, anche se diciamo i maggiori successi sono arrivati soprattutto nella gara di ritorno che ha vinto, e abbiamo visto anche che comunque a livello offensivo i tre si accendono magari a folate, però io ho visto Messi, a esclusione dell'ultima giornata, abbastanza avulso dal gioco del PSG. È soprattutto Neymar, diciamo, quello che si prende le principali iniziative sulla tre quarti avversaria, mentre Messi lo vedo sempre abbastanza fermo, abbastanza statico. Senz'altro nelle ultime settimane è migliorato rispetto all'inizio stagione, diciamo che comunque è anche entrato in forma, visto che nella primissima parte di stagione aveva giocato poco, anche per una questione di infortuni. Però comunque mi sembra ancora lontano anche solo da quello che era un quinto del suo contributo al Barça. Parlo di contributo a livello proprio di possesso, quindi escludendo anche solamente i gol e gli assist, credo che da questo punto di vista dovrà senz'altro Pochettino cercare di inserirlo e di riuscire a mettere la squadra in funzione di farlo rendere, insomma. Mentre per quanto riguarda gli altri, beh, Mbappé come sempre sta facendo una grandissima annata, anche Hakimi, diciamo, si è integrato molto molto bene nei meccanismi di questa squadra. È stata una bella rivelazione Nuno Mendes, terzino che io non conoscevo e che mi ha fatto una bella impressione nelle due gare contro il City, e vedremo. Secondo me questa squadra rischia di pagare un po' troppo una carenza di qualità a centrocampo, qualora soprattutto quei tre non riescano ad avere, diciamo, le giocate, i guizzi per risolvere la partita. Ed è un qualcosa che si è visto soprattutto in assenza di Verratti, secondo me. Se mancano Verratti e Paredes, magari, è una squadra che fatica molto a trasmettere la palla dai difensori agli attaccanti, e anche appunto gli attaccanti stessi, diciamo, non sempre si muovono in maniera coesa nelle transizioni. È un qualcosa che abbiamo visto per esempio nella gara di ritorno col City. C'erano diverse situazioni nel primo tempo in cui magari Messi era troppo distante da Mbappé, o comunque c'era troppo spazio tra i giocatori per poter creare situazioni offensive davvero pericolose.
Diciamo che far giocare assieme Verratti e Paredes da una parte sicuramente ti dà più qualità, però dall'altra tenere in panchina uno dei due tra Gueye ed Herrera o Wijnaldum, come dire, considerando quello che dicevi prima te, cioè che il Paris difende spesso e volentieri in sette nella propria metà campo, ecco, diciamo che Verratti e Paredes, per quanto siano giocatori che sicuramente stanno a lavorare in fase di possesso, però non ti garantiscono la stessa copertura del campo che invece ti fanno gli altri tre, e quindi insomma avere uno dei due come mezzala può essere un problemino per Pochettino. E insomma, questa squadra qua è molto sbilanciata verso l'attacco e sarà complesso trovare una quadra che appunto bilanci entrambe le fasi, considerando che, guardavo i dati ieri, cioè prima quindi dell'ultima giornata, solo Malmo e Sheriff avevano fatto meno pressioni del Paris Saint-Germain nell'ultimo terzo di campo, il che secondo me è un dato piuttosto eloquente di quanto questa squadra non provi neanche a pressare alto, cosa che invece secondo me dovrebbe provare a fare, perché abbiamo visto nelle gare col City, se ti difendi così tanto tempo, così tanto basso, con pochi giocatori che partecipano alla fase di non possesso, ecco, è un problema. Mick, vuoi aggiungere qualcosa sui parigini?
Ma no, avete detto tutto voi, è una squadra ancora disarticolata, disfunzionale, ci vorrà probabilmente altro tempo per sistemarla, ammesso che ci si riesca, perché comunque è stata costruita un po' con criteri extracampo più che con criteri tattici. Quindi bisognerà vedere se Pochettino riuscirà in qualche modo a trovare il bandolo della matassa. Ha detto che comunque per la Ligue 1 è una formazione che comunque va bene così, però in Champions l'abbiamo visto anche per le italiane, insomma il livello è un altro per tutti.
Tra l'altro, Messi, Neymar e Mbappé finora hanno giocato assieme tutti e tre in contemporanea in campo relativamente poco, quindi anche, diciamo, col passare del tempo, se Messi e Neymar rimarranno sani in maniera discreta, penso che la loro partnership non possa che migliorare. Veniamo al girone B, il girone della morte, stradominato dal Liverpool che ha fatto 6 su 6. E poi secondo è arrivato l'Atletico con 7 punti, terzo il Porto con 5 che andrà in Europa League e quarto il Milan con 4. Mick, che Milan è stato ieri? E cosa c'è de cosa pensi del percorso della squadra di Pioli in queste 6 partite?
Come sempre quando si parla di italiane, perché siamo in Italia, appunto c'è grande bagarre sui social e sui giornali, quindi c'è chi ha detto che è stato un girone disastroso, c'è chi ha detto, ha voluto rimarcare comunque il Milan se l'è giocata con tutti. Io penso che la verità stia nel mezzo, cioè il Milan alla fine ha fatto 4 punti fuori da 6 partite. Alcune partite le ha perse di un soffio, quella in casa con l'Atletico Madrid è stata condizionata dal cartellino rosso che non c'era, tutto vero. Però quando determinati eventi o determinate difficoltà si ripetono più volte, vuol dire che una verità di fondo c'è. E secondo me la verità di fondo è che il campionato italiano, pur essendo migliorato a livello tattico, secondo me, pur essendo migliorato anche a livello tecnico, è ancora lontano dal livello delle big europee. Perché oggettivamente nel girone del Milan c'erano 3 big. Il Liverpool e l'Atletico Madrid le conosciamo, il Porto comunque sappiamo che è una signora squadra, e semplicemente in questo momento il livello globale e anche dei singoli del Milan non è sufficiente. E non basta l'organizzazione perfetta, quella è i meccanismi, la fluidità tattica, quella è la base per far bene in Champions. Però poi ci vuole anche la qualità dei singoli, e in troppi singoli il Milan è ancora al di sotto di un livello minimo che gli potesse consentire di passare in questo girone. Io credo che il simbolo di questo vada ravvisato nella figura, ho fatto anche un tweet, nella figura di Ibrahimovic. Ibrahimovic a 40 anni ancora fa la differenza in Italia, è decisivo in molte partite, e in Europa non tocca palla. E quindi è comunque un giocatore avulso dal contesto, cioè fa vedere l'età che ha. E con il Liverpool giocava sostanzialmente con le riserve, alcune sono anche dei buoni giocatori, comunque per dire, però insomma comunque non era il Liverpool al top della forma, se si
E per
escludono i
loro la
tre
partita
davanti.
non contava niente, diciamolo, cioè non è.
La partita non contava niente, nonostante ciò ci sono stati dei momenti in fase difensiva, ha chiuso la linea di rifinitura, e quindi il Milan non ha trovato sbocchi fra le due linee dove cerca di produrre gioco, non ha trovato sbocchi nemmeno al netto delle assenze, nemmeno lateralmente. Ha fatto degli errori gravi che ha pagato in occasione dei 2 gol del Liverpool, però il Liverpool con le riserve, con una partita che per loro non contava niente, ogni volta che aveva la palla smuoveva facilmente il blocco difensivo del Milan e riusciva a palleggiarli in faccia fondamentalmente. Quindi questo fa capire quanto sia, al netto delle assenze del Milan, per carità, però anche il Liverpool, lo ripeto, c'erano le seconde o terze linee, se si esclude il tridente offensivo, che non è poco, però il portiere, che non è poco, però insomma, come hai detto tu, una partita che non contava nulla. Ci c'è una netta differenza fra il livello del calcio italiano e il livello di altre squadre, altri campionati. Le inglesi mandano quattro squadre al turno successivo, basta dire questo.
Tra l'altro Salah e Mané sono usciti anche relativamente presto, visto che Klopp li ha tolti attorno, adesso non ricordo il preciso, però direi attorno al 65esimo, quando il Liverpool era in vantaggio 2-1 per farli riposare. Insomma, c'è un dato che secondo me è imbarazzante, cioè che il Milan nei primi 75 minuti ha fatto appena 3 tiri, insomma, no, questo dice tutto sulla gara disastrosa che ha fatto la squadra di Pioli. Oltre alla prestazione di Ibra, aggiungo che ha giocato molto male anche Theo Hernandez, e poi l'hai già detto te, Mick, l'errore prima di Maignan sul primo gol. Tra l'altro qui vorrei aprire una piccola parentesi: Maignan è un gran portiere, questo non lo mette in dubbio nessuno, però quando leggo qualche milanista dire che a livello di Donnarumma mi viene da ridere, perché questa cosa si può dire soltanto a causa dell'odio sportivo che i milanisti hanno per Donnarumma, perché insomma Gigio è uno dei primi 5 portieri al mondo, forse uno dei primi 3, Maignan sicuramente, ripeto, è un gran portiere, però Donnarumma era meglio. E poi c'è stato l'errore di Tomori sul secondo gol. Qualcosina i cambi che Pioli ha fatto hanno migliorato, perché Bennacer, Bakayoko e Salemakers un minimo di guizzi, di conduzioni, qualità nel caso di Bennacer l'hanno data, però insomma è stato un Milan che ha fatto troppo poco, considerando appunto che il Liverpool era pieno zeppo di riserve ed era una partita che per la squadra di Klopp non contava assolutamente nulla. Allargando più il discorso sui rossoneri in queste sei partite, io penso che abbiano sofferto nel complesso tre cose. La prima è l'intensità che mettevano le squadre avversarie, soprattutto il Liverpool e il Porto, perché il Milan nella gara di andata col Porto aveva fatto, se non ricordo male, 2 o 3 tiri in tutti i 90 minuti, e l'inesperienza di molti giocatori rossoneri, perché insomma buona parte della rosa di Pioli non aveva mai giocato in Champions League, e poi naturalmente il livello più alto che c'è in Champions League e che soprattutto c'era in questo girone, perché ricordiamolo, era un girone della morte. Io credo che il Milan alla fine, come ha detto Mick, la verità stia un po' nel mezzo, ecco, non è stato né un disastro né un'uscita a testa particolarmente alta. Si poteva fare di più, però si poteva fare anche peggio, perché, ripeto, era un girone molto molto tosto.
Direi che soprattutto le due partite a gol posto hanno evidenziato quello che è un po' una difficoltà del Milan, o meglio, è stata una difficoltà del Milan in questa competizione, a traslare quello che è la sua fluidità, la sua intensità in un contesto tattico decisamente superiore. Cioè, vediamo il Milan in Serie A, una squadra che ha sempre tante soluzioni offensive, invece soprattutto nella gara d'andata col Porto, mi ricordo, si è molto arenata contro la disposizione della squadra portoghese e non è riuscita, diciamo, a scardinare, ma neanche a creare con continuità presupposti per il tiro. Per quanto riguarda le altre, io ovviamente sono d'accordo con voi nel giudizio sui rossoneri, nel senso, 4 punti alla fine, per come è uscita poteva fare di più, però nel complesso cioè non è stato un disastro, considerando anche il livello delle squadre, anche se devo ammettere sinceramente l'Atleti, per essere passata come seconda, è stata imbarazzante per lunghi tratti.
37 minuti in vantaggio in tutto il girone.
Un dato che la dice lunga, ma a me più che altro ha sorpreso l'atteggiamento proprio dei Colchoneros. Cioè, è una squadra che in Liga gioca un calcio piacevole da vedere, una squadra fluida che ha tanti riferimenti offensivi, una squadra che si è decisamente evoluta rispetto alle primissime annate con Simeone, anche alla visione un po' stereotipata che qua in Italia si continua a avere dell'Atleti, del ciolismo, eccetera eccetera. Cioè, Atleti oggi è una squadra con un tasso tecnico molto molto alto a livello di individualità, cioè, ci sono tanti giocatori di grande qualità, però in Champions continua ad avere questo atteggiamento molto rinunciatario, molto speculativo. Col Milan soprattutto è stato imbarazzante nella gara di ritorno. Nella gara d'andata diciamo che aveva anche sofferto in parte l'intensità dei rossoneri, e quando poi c'è stata l'esplosione la sua qualità pian piano è venuta fuori, però in generale ha fatto davvero male, secondo me. Forse l'unica partita che ha giocato davvero bene in questo girone, secondo me, è stata quella d'andata con il Liverpool, che ha sì perso, ma a livello offensivo probabilmente è stata una delle migliori prestazioni stagionali dell'Atleti, perché l'Atleti ha creato tanto, ha creato diversi presupposti, diciamo è stata anche sfortunata nel perdere, visto che c'è stata l'espulsione di Griezmann, che ha anche condizionato quello che era il loro tentativo di rimonta. Il Porto alla fine, secondo me, si qualifica direttamente in Europa League, una squadra ostica che ha dato fastidio a praticamente tutte. E 5 punti comunque in questo girone non sono affatto pochi, quindi adesso andrà a giocarsi l'Europa League e lì credo comunque, anche come abbiamo visto nelle ultime edizioni, per la sua versatilità, c'è una squadra che sa interpretare più spartite anche a livello difensivo, sa pressare alto, sa difendere basso, potrà senz'altro mettere in difficoltà chiunque. E niente, per il resto poi Liverpool ha vinto il girone come mi aspettavo, quindi si conferma tra le favoritissime.
Sull'Atleti volevo aggiungere che ieri col Porto ha giocato con Versalico e con Dobbiá difensori centrali, visto che tutti gli altri, a parte Hermoso, che ovviamente era in campo, erano out. È uscito Suarez per infortunio dopo 13 minuti. Stavano giocando un primo tempo orrendo in cui il Porto sbucava da tutte le parti, creava occasioni su occasioni. Ci sono state un paio di parate di Oblak. Poi nel secondo tempo è arrivato il gol di Griezmann da corner. C'è stata l'espulsione di Carrasco, poi c'è stata l'altra espulsione di Wendel per il Porto, c'è stata una mini rissa, e insomma, in un contesto del genere l'Atleti si è trovato a casa sua e poi, appunto, dopo essere stato in vantaggio, non ha concesso praticamente niente, segnando gli altri 2 gol in contropiede. Insomma, è stata una gara che nel primo tempo ha fatto vedere che l'Atleti, quando gioca male, gioca veramente male, poi nella ripresa si sono un po' ritrovati e se la sono portata a casa. Atletica comunque ha fatto appena un punto sui 9 a disposizione nelle gare casalinghe e insomma hanno passato questo girone, però a livello di prestazioni non è stato di certo un girone positivo e da qui agli ottavi il Ciolo ne avrà da lavorare per rendere questa squadra più competitiva, oltre che doverlo fare in Liga, in cui questo weekend c'è già una gara decisiva contro il Real Madrid, perché se l'Atleti perde poi sarà ben difficile rimontare la squadra di Ancelotti, che è sempre più lanciata verso creare il solco con le inseguitrici. Veniamo al girone C, vinto dall'Ajax davanti allo Sporting Lisbona, che è arrivato davanti al Borussia Dortmund, che andrà in Europa League, un'altra squadra che ha le carte in regola per vincere l'Europa League. E poi c'è il Beşiktaş, ultimissimo a 0 punti. Beh, che dire, a me l'Ajax ha sorpreso perché l'ho vista giocare davvero bene, perché giocano benissimo, sono divertentissimi da vedere giocare, occupano bene il campo con i giocatori che sono bravissimi ad occupare, a muoversi negli spazi liberi per dare linee di passaggio funzionali al compagno con la palla. E poi ci sono 2 giocatori che secondo me sono stati tra i migliori in questi gironi, che sono davanti all'Air, che ha segnato tantissimo, e poi Anthony, che è lì sulla destra, fa delle cose meravigliose, fa dei trick, delle giocate, una qualità, uno dei giocatori più divertenti che io abbia visto quest'anno.
Beh, l'Ajax si è confermata una delle squadre più divertenti del panorama europeo, una squadra con tantissime soluzioni offensive, come hai detto te. Abbiamo visto Anthony, che è stato veramente un giocatore incredibile a livello di qualità, a livello di giocate, di trick. Per l'esplosività mi ricorda un po' il Douglas Costa, diciamo, degli anni al Bayern quando era sano, però questa sembra una versione più dopata e forse anche più completa come pericolosità generale. L'Ajax comunque ha chiuso questo girone confermando quello che è stato un percorso in Europa con Ten Hag in questi ultimi 3 anni davvero di ottima qualità. Magari tendiamo un po' a sottovalutare la qualità di questa squadra perché gioca in un campionato minore come l'Eredivisie, però in un contesto internazionale è una squadra che veramente negli ultimi anni si è giocata a viso aperto con tutte, spesso è riuscito anche a imporre il proprio gioco, a far valere la propria qualità tecnica, una squadra che nonostante abbia perso sempre dei pezzi, riesce sempre comunque a funzionare come collettivo, funziona molto bene. Ci sono diversi leader tecnici, oltre ovviamente a Anthony e Haller, anche Tadic, anche Blind, che secondo me rimane un giocatore molto molto sottovalutato per la qualità che ha nei passaggi, nella conduzione, nell'impostare da dietro. È una squadra sicuramente da tenere d'occhio per gli ottavi di finale. Io sono molto curioso di vedere come andranno. Invece, devo dire, mi ha deluso molto il Borussia Dortmund, che ok, ha chiuso con gli stessi punti dello Sporting, ma in generale in questo girone è stato molto molto deludente, secondo me, a livello difensivo, ma in generale, anche estendendo il discorso alla Bundes, la squadra di Marco Rose fin qui non ha ancora trovato una squadra che tende a concedere veramente tanto in un po' tutte le situazioni. Questa è una cosa assolutamente da migliorare. E poi davanti si è vista anche un po' di Haaland dipendenza, secondo me. questo è un altro problema che andrebbe risolto, perché Malen, che è stato il principale sostituto quando il norvegese era assente, diciamo che finora non ha avuto una stagione particolarmente esaltante, quindi è ancora un po' un work in progress il Bever da questo punto di vista, e vedremo come andrà in Europa League, dove senz'altro ha le carte in regola comunque per provare a vincere questa competizione. Devo dire, lo Sporting è stata una piacevole rivelazione, la squadra di Amorim. Io pensavo sarebbe arrivata terza o ultima, dopo soprattutto la sconfitta con l'Ajax all'andata. Invece è una squadra che ha giocato bene e si è meritata la qualificazione.
Mick, ti piace Amorim?
Ma a me sì, non solo a me, perché comunque
Direi di no.
leggo dei grandi giudizi su di lui. Ha costruito una grossa squadra, sta andando bene, benissimo negli ultimi anni in campionato. Questa qualificazione è per certi versi sorprendente. È un allenatore, diciamo, che conferma la bontà della scuola portoghese. E quindi un allenatore da tenere d'occhio, sia lui che Ten Hag, secondo me. Fra un po' Ten Hag già pronto, Amorim per certi versi anche, sarebbe interessante vederli alla prova in campionati di livello superiore, perché secondo me entrambi potrebbero far bene.
Ten Hag penso che a breve lo vedremo in uno dei principali campionati europei, anche Amorim, magari non a breve come Ten Hag, però anche lui penso che prima o poi approderà in uno dei principali campionati europei. Sullo Sporting volevo sottolineare le grandi prestazioni di Pedro Gonçalves, e per quanto riguarda il BVB, secondo me sono stati un po' sfortunati in alcuni episodi, penso all'espulsione di Hummels con l'Ajax, che era un'espulsione che non stava né in cielo né in terra. E poi anche con gli infortuni, perché ogni anno questa squadra è piena zeppa di infortuni. Quest'anno si è infortunato Haaland in un periodo cruciale della stagione. Sicuramente questo ha pesato, oltre ovviamente a questa squadra ad avere i problemi di cui parlavi te, Charlie, e ad avere la solita incapacità di vincere le gare decisive. Comunque, vedremo un po' come andrà in Europa League. Passiamo al girone D, vinto da Real Madrid con 15 punti, davanti all'Inter, davanti allo Sheriff con lo Shakhtar di De Zerbi, che è arrivato ultimo. Io partirei brevemente parlando della gara di ieri sera, vinta 2-0 dal Real, decisiva per arrivare al primo posto. Una gara in cui secondo me l'Inter ha giocato bene, abbastanza bene nei primi 30-35 minuti, avendo una certa superiorità territoriale, ma non riuscendo a convertire questa superiorità territoriale in grossissime occasioni, a parte un paio, penso a quella col tiro di Perisic e il salvataggio di Carvajal, perché è mancata un po' di qualità e precisione nell'ultimo passaggio. Ci sono state diverse situazioni in cui l'Inter poteva creare una grossa chance, ma appunto è stata imprecisa nei pressi dell'area di rigore. Una gara in cui comunque, secondo me, sono mancate le prestazioni dei due attaccanti, Dzeko e Lautaro, che insomma, Dzeko è stato molto avulso dal gioco e Lautaro invece è stato molto impreciso quando ha ricevuto palla. Dall'altro lato, invece, sicuramente abbiamo visto un Brozovic che ha giocato l'ennesima grande partita consecutiva, prendendo le redini del centrocampo e dando una grande qualità al gioco dell'Inter. Brozovic, che tra l'altro poi è stato sostituito da Inzaghi in un cambio che a me è sembrato abbastanza assurdo, considerando quanto stava giocando bene il croato. Così come non mi è piaciuto neanche il cambio che Inzaghi ha fatto all'intervallo, togliendo Dumfries e mettendo Di Marco e alzando D'Ambrosio largo a destra. Ecco, io piuttosto avrei tolto D'Ambrosio direttamente, mettendo appunto Di Marco difensore centrale di sinistra e lasciando Dumfries largo a destra, considerando che, insomma, rispetto ad D'Ambrosio in quel ruolo, sicuramente ti fa meglio l'olandese.
Sì, è stata una sconfitta indolore alla fine, ai fini della qualificazione. Senz'altro l'Inter avrebbe voluto arrivare prima, anche per evitarsi squadre ben più ostiche nella fase successiva, però comunque è una sfida da cui questa squadra può trarre insegnamento e può crescere. Abbiamo visto l'Inter comunque molto fluida nella costruzione, quando magari si abbassa anche Çalhanoğlu a supporto di Brozovic, un Inter che, nelle situazioni in cui il Real magari provava a pressare alto, devo dire, ha fatto un paio di belle uscite dal basso, riusciva spesso a ribaltare il campo molto bene, però poi, come diceva Gab, è mancata qualità, è mancata lucidità negli ultimi 18 metri, nell'ultimo passaggio, e con un po' più di precisione, secondo me, avrebbe potuto mettere di più in difficoltà la difesa del Real. Real comunque è stato molto molto cinico, perché ha segnato il gol del vantaggio nel momento migliore dell'Inter. Comunque ha fatto due grandi gol con cross e soprattutto Asensio, che ha tirato tirato una bomba incredibile sul secondo palo. Una squadra che senza Benzema comunque sta facendo abbastanza bene. Diciamo, questa è un po' una fase, come diceva Gab, cruciale anche per le sorti della Liga. E queste ultime partite senza Benzema, una squadra che comunque a livello offensivo finora ha dimostrato di potersela abbastanza cavare. Vedremo nelle prossime settimane, però credo che sarà un qualcosa di cui Ancelotti può essere senz'altro soddisfatto. L'Inter, appunto, come ha detto Gab, secondo me ha giocato bene la prima parte del primo tempo, poi alla lunga è uscito fuori dal anche con l'espulsione di Barella, e non ho capito neanche io i cambi di Inzaghi, non avrei tolto assolutamente Broso. E secondo me Calhanoglu era partito bene, poi alla lunga è calato, e anche lui, diciamo, la mancanza della sua qualità e il suo venire meno ha un po' penalizzato l'Inter nella costruzione e nella definizione dell'azione offensiva.
Mick, quali spunti ti ha lasciato questo girone?
Ma come spunti, intanto mi ha sorpreso la posizione dello Sheriff, che comunque pensavo arrivasse ultimo, e invece ha avuto la meglio nel confronto con lo Shakhtar e si è qualificato. È passata la squadra più forte, l'Inter ha centrato l'obiettivo, ma era un obiettivo fattibile, perché comunque il girone era abbordabile, e direi che si ripropone nell'arco di tutto il girone, ancora una volta, penso a diverse partite, la questione della gestione dei cambi da parte di Inzaghi. Perché non è stato solo ieri, ma anche in altre partite nello stesso girone, dove il tecnico dell'Inter ha dimostrato di avere qualche difficoltà a leggere la partita in corso d'opera.
Secondo me è uno Shakhtar deludente, ok uscire perché è ovvio che Real e Inter sono superiori e ci mancherebbe altro, però arrivare dietro allo Sheriff è un po' un mezzo fallimento, tra l'altro un solo gol nelle 5 gare che contavano, a dimostrazione che sì, il possesso palla lo Shakhtar lo ha fatto anche contro il Real per dire, però poi tramutare questo possesso in occasioni e in reti è stato molto complesso per la squadra ucraina. Dall'altro lato, Sheriff molto sorprendente perché, insomma, che facesse 7 punti, penso non se lo aspettasse nessuno. Passiamo ai gironi finiti questa sera e iniziamo dal girone E, vinto, anzi, stravinto dal Bayern di Nagelsmann che ha fatto 18 punti davanti al Benfica, secondo, col Barça che è arrivato terzo e poi la Dinamo Kiev che prevedibilmente è arrivata ultima. Secondo me, per quanto ho visto in questi primi 4 mesi di stagione, il Bayern è la squadra più forte al mondo. Chiaramente ce ne sono altre che sono lì vicino, le tre inglesi soprattutto. Però ecco, per quanto ho visto finora, credo che la squadra di Nagelsmann ad oggi sia davanti a tutte. Poi ovviamente a marzo, aprile, maggio le cose potranno essere differenti. Ecco, magari il Bayern avrà un calo di forma, oppure ci saranno giocatori importanti fuori. Però ad ora, secondo me, per quanto dimostrato, i bavaresi sono i più forti. Questo girone l'hanno stradominato. Hanno vinto tutte le gare in maniera davvero agile. Il lavoro di Nagelsmann si è visto. Chiaramente non ha cambiato tantissimo rispetto a Flick. D'altronde, entrambi sono due allenatori che vogliono proporre calcio, vogliono attaccare il campo con molti giocatori e vogliono poi pressare in fase di non possesso. Però diciamo che qualche piccola differenza c'è stata. Per esempio, a volte in fase di possesso il Bayern rimane a tre dietro, dipende un po' anche dai giocatori che ci sono a disposizione. Per esempio, quando Pavard era fuori e giocava Schüle come terzino bloccato, in realtà più che un terzino era appunto un centrale destro nella fase di possesso. La novità più grossa, però, probabilmente è la posizione e il rendimento di Leroy Sané, perché se con Flick Sané giocava prevalentemente a destra e aveva fatto molta fatica, ora con Nagelsmann parte a sinistra, anche se in fase di possesso, poi l'ampiezza da quel lato viene presa da Alphonso Davies che sta giocando benissimo, mentre Sané tende a stringere un po' la sua posizione e venire a giocare nel mezzo spazio sinistro, da cui sta facendo grandissime cose, come stanno facendo poi grandissime cose anche quasi tutti gli altri giocatori del Bayern. Insomma, non mi sembra il caso di starci a soffermare troppo. Per quanto riguarda le altre due, il Benfica secondo me passa questo girone meritatamente. Anche guardando le 2 gare col Bayern, per quanto le abbia perse in maniera abbastanza netta, comunque rispetto al Barça, ha fatto leggermente meglio e in alcuni piccoli momenti ha messo anche in difficoltà la squadra tedesca. Il Barça è stato un disastro perché ha segnato appena 2 gol in tutto il girone e stasera la gara decisiva col Bayern, Xavi secondo me ha fatto una formazione che non ha per nulla funzionato, perché giocare con Deste e Araujo lì a destra li ha completamente limitati in fase di possesso. Chiaramente era una scelta difensiva per contenere le discese di Davis, però ecco, serviva qualcosina in più, perché poi la squadra in fase di possesso, in fase di attacco, era completamente dipendente da ciò che, dai guizzi di Dembélé dall'altro lato, che insomma qualcosina ha fatto, però insomma è stato un Barça davvero deludente. Chiaramente ci sta a perdere contro il Bayern, che aveva molti titolari, anche se diciamo che giocava nello stadio vuoto ed era una gara inutile, però ecco, è stato un Barça comunque che poteva fare di più, e in ogni caso le colpe per l'eliminazione non sono tanto da attribuire alla gara di stasera, secondo me, ma alle due col Benfica, che il Barça ha perso nettamente 3-0 la prima e poi ha pareggiato l'ultima in casa per 0-0.
L'ultima senza le braccia di Seferovic, questo girone sarebbe già stato bello chiuso, archiviato nella scorsa giornata. Concordo con la tua analisi sul Bayern, mi sembra in questo momento nettamente la miglior squadra, ottimi giocatori, un signor allenatore, insomma ad oggi è un matrimonio perfetto. Chiaramente vedremo come si approcceranno, come riprenderanno il rendimento da qui a primavera, che possono succedere tantissime cose. Mi aspettavo di più dal Barça, sinceramente, ok che non c'era Messi, però penso avesse abbastanza qualità per arrivare tranquillamente secondo, invece non c'è riuscito, ha giocato soprattutto nel girone d'andata piuttosto male, alla fine si ritrova ad andare in Europa League. Fa molto strano vedere il Barça in Europa League, sinceramente, perché un po' per la storia, un po' per come siamo abituati a vedere il Barça questi ultimi anni, davvero non mi sentirei neanche di fare chissà che pronostici su come potrebbe rendere. Chiaramente in Europa League partirebbe nelle squadre di primissima fascia come il BVB, però il lavoro di Xavi comunque è un work in progress. Abbiamo visto un paio di cose che ha fatto, qualcosina è cambiato nell'utilizzo magari delle mezzali, però comunque è una squadra che non ha ancora assimilato bene i nuovi principi, o comunque a livello magari di scossa non c'è stata quella scossa effettiva nell'ambiente che magari qualcuno si sarebbe aspettato con il ritorno di una figura leggendaria come Xavi.
Il Barça non veniva eliminato dai gironi di Champions dalla stagione 2000-2001, quindi insomma è un po' finita un'era, anche se la caduta del Barça arriva da ormai da un paio d'anni che c'è. Chiaramente l'addio di Messi quest'estate, diciamo, forse è stato lì che c'è stata la fine dell'era, ecco, questa è soltanto una conseguenza. E insomma, a me sembrava chiaro già da inizio stagione che il Barça non fosse una delle prime 16 squadre d'Europa, e infatti l'avevo anche detto che il Barça non era così sicuro di passare il girone, e così poi effettivamente è stato. Veniamo al girone F, in cui, come detto, non possiamo parlare della partita dell'Atalanta. Vedremo poi a che ora verrà giocata domani, spero non nel primo pomeriggio, perché nel primo pomeriggio la maggior parte delle persone, compreso me, lavorano e quindi non potrebbero seguirla. Per quanto riguarda le altre due squadre, direi che lo United è arrivato primo grazie soprattutto a Cristiano Ronaldo e De Gea, che hanno giocato una Champions League davvero straordinaria, Ronaldo essendo decisivo nei finali con tantissimi gol, e De Gea con le sue straordinarie parate, soprattutto quelle nelle due sfide con Villarreal, in cui lo United aveva concesso tanto, però il portiere spagnolo aveva fatto davvero tante grandiose parate. Lo Young Boys esce a testa alta, avendo giocato anche alcune buone partite equilibrate contro le avversarie. Per quanto riguarda invece il girone G, girone che è stato il più equilibrato di tutti, visto che siamo arrivati a stasera con tutte e quattro le squadre che erano ancora in ballo, è stato anche il girone in cui si è segnato di meno, ma questo era prevedibile guardando anche un po' lo stile di gioco di alcune di queste quattro squadre. E girone che si è concluso con Lille primo a 11, secondo il Red Bull Salisburgo a 10 e Siviglia terzo a 6 con Wolfsburg quarto a 5 punti. Che dire, probabilmente il Siviglia che arriva terzo è, almeno per quanto mi riguarda, una delle principali sorprese di questo girone, perché io mi aspettavo che lo passasse come prima, e invece la squadra di Lopetegui è stata molto 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 deludente.
Vuole dire che punterà a vincere l'Europa League come ha sempre fatto in questi anni. Chiaramente il problema del Siviglia non è stato a livello difensivo, è stato a livello offensivo. Come hai detto te, questo è stato un girone con con pochi gol, il Siviglia si conferma una squadra che fa tanto possesso palla, anche un buon dominio territoriale, una buona supremazia da quel punto di vista, però fatica poi a incidere, a creare nitide occasioni da rete. E credo che comunque abbia sofferto anche le caratteristiche del Salisburgo, per esempio, una squadra molto intensa, una squadra che ha messo in difficoltà tutte in questo girone, ha anche fatto vedere i giocatori comunque di prospettiva. Penso soprattutto a Karim Adeyemi, che è stato probabilmente il giocatore più interessante di questa squadra finora, ma anche Okafor in queste ultime giornate si è fatto notare. Loro due, senz'altro, la coppia offensiva del Salisburgo è quella che, diciamo, ha più rubato l'occhio probabilmente in queste 6 partite. Sono sorpreso dal primo posto dell'Ill, francamente non mi aspettavo che potesse chiudere il girone al primo posto. Pensavo potesse sicuramente giocarsi il passaggio del turno, però non pensavo avrebbe vinto questo girone, e l'ha vinto anche giocando bene, ha fatto un calcio molto pratico. È una squadra che rispetto all'anno scorso, diciamo, si è indebolita senza Galtier in panchina, sta facendo anche un po' più fatica in Ligue 1, che è nella, diciamo, metà classifica finora, però comunque in Champions ha appoggiato bene questo percorso e alla fine andrà a giocarsi gli ottavi di finale come eventuale outsider. Chiaramente non stiamo parlando di un outsider di
Penso
alto
che
livello
le
come
squadre
Ajax.
seconde tutte sperano di beccare il Lille nel sorteggio di lunedì.
Ah, vabbè, immagino, però mai dire mai.
Sì,
Diciamo che
certo.
comunque è sempre meglio non sottovalutare queste squadre, un po' come gli altri anni, no? Quando c'era il girone d'Europa League con il Porto, allora dicevi, ah, dai, becchiamo il Porto che andrà tutto bene.
Tra l'altro Lille degli 11 punti, 9 li ha fatti nelle ultime 3 giornate in cui appunto le ha vinte tutte e tre. Veniamo all'ultimo girone, il girone H, quello vinto a sorpresa, dico a sorpresa perché insomma dopo il 4-0 del Chelsea nella quinta giornata si pensava che i Blues sarebbero arrivati primi vincendo la gara di oggi pomeriggio contro lo Zenit, invece hanno pareggiato 3-3, la Juve ha fatto il suo compito battendo 1-0 il Malmo e quindi si qualifica a sorpresa come prima nel girone, sicuramente insomma è un gran bel risultato per la squadra di Allegri che, ok, uno può beccare anche squadre toste nel sorteggio perché nella seconda fascia ci sono il Paris Saint-Germain e l'Atletico Madrid, però ecco, sicuramente c'è più probabilità di beccare un ottavo, diciamo, tra virgolette, agevole, ma agevole nel senso agevole rispetto all'arrivare secondi come invece si pensava sarebbe successo fino a poche ore fa.
Secondo me, senza voler togliere nulla alla Juventus, è stato più un suicidio del Chelsea. E ora il Chelsea diciamo, è in seconda fascia e quindi sarà la vera mina vagante per il sorteggio degli ottavi. Un esito imprevisto, però alla fine il campo ha decretato questo, quindi onore al merito alla Juve e la squadra di Tuchel si deve comunque mangiare le mani.
Difatti, secondo me ci sono più demeriti del Chelsea che meriti della Juve. Chiaramente comunque hanno un risultato ottimo per la Juve, aver chiuso il girone al primo posto. La qualificazione credo non sia mai stata in discussione, perché comunque questo girone aveva delle gerarchie ben definite. Alla fine io credo che la Juve nella partita andata col Chelsea abbia sì fatto una buona prestazione difensiva, però credo anche al tempo stesso che quella vittoria a livello mediatico sia stata abbastanza sopravvalutata, perché comunque è una Juve che ha avuto una produzione offensiva quasi nulla di fatto, e comunque il Chelsea, diciamo, ha avuto anche le sue occasioni nel finale per pareggiare. È stato un risultato abbastanza episodico, dove comunque la Juve sicuramente a livello difensivo ha fatto una buona partita, una partita molto molto solida. Al ritorno a Stamford Bridge invece abbiamo visto un Chelsea molto più intenso, Chelsea che senza neanche tutti i titoli a disposizione ha letteralmente rullato la Juve. Certo, anche la Juve comunque con il suo atteggiamento a sua disposizione, il fatto di giocare con quattro centrocampisti centrali a centrocampo, diciamo, non è proprio il massimo, anche per fare una gara proprio di difesa e contropiede, che comunque non sono giocatori adattissimi a fare contropiede. Io credo comunque che il più grande take home di questo passaggio, o comunque di queste 6 partite della Juve, è che là davanti Paulo Dybala è letteralmente irrinunciabile, perché se c'è lui, la manovra prende una piega, se non c'è lui ne prende un'altra. La partita con lo Zenit soprattutto ci ha dimostrato, secondo me, la partita di ritorno ci ha dimostrato come questa Juve, con Dybala e con tutti i suoi migliori giocatori, riesca a fare anche un calcio fluido, riesca ad avere una buona produzione offensiva, cosa che invece sta faticando ad avere in Serie A. Diciamo, in Serie A fatica molto a creare occasioni. In Champions, invece, nella gara d'andata contro il Malmo e nella gara di ritorno appunto con lo Zenit, l'ho vista anche un po' più tranquilla, più serena nella gestione della palla. Non credo sinceramente che la Juve abbia grossissime chance di andare in fondo. Chiaramente l'obiettivo minimo è stato raggiunto, arrivare agli ottavi. Bisognerà vedere chi beccherà, ma a sto punto secondo me non ha neanche senso di parlare di sorteggio favorevole, perché paradossalmente forse sarebbe anche meglio se la Juve beccasse una squadra forte, tra le migliori seconde, quantomeno alzerebbe anche l'attenzione, forse il livello di concentrazione, si prenderebbe meno sotto gamba l'avversario, visto che comunque la Juve arriva da tre edizioni di fatto in cui è stata buttata fuori dalla squadra underdog, diciamo. Quindi senz'altro Allegri ha fatto un buon lavoro, anche fortunato chiaramente nel risultato finale, per merito dello Zenit. E vedremo come proseguirà il percorso della Juve in campionato nelle prossime settimane, dove al momento deve assolutamente trovare continuità e cercare, diciamo, di rimanere aggrappata nel trenino delle prime 6-7, dove c'è grande concorrenza.
Io credo che qualificarsi agli ottavi fosse l'obiettivo minimo, riuscire ad arrivare magari ai quarti grazie a una buona prestazione agli ottavi sarebbe comunque già tanto, visto che quest'anno la concorrenza, se guardiamo le squadre che si sono qualificate, mi sembra agli ottavi, all'eliminazione diretta, mi sembra particolarmente agguerrita. A tal proposito, la curiosità del fatto che la UEFA ha tolto il gol doppio in trasferta. Secondo me era una cosa sulla quale bisognava intervenire, però proprio nel momento in cui la gente è tornata allo stadio e la differenza fra casa e trasferta, non a livello di, magari di risultati, ma a livello ambientale si sente. Quindi c'è anche questa stranezza. Vedremo come sarà anche per noi la prima volta di vedere lo scontro eliminazione diretta senza questa regola.
Sperando che la gente poi possa andare veramente allo stadio a febbraio-marzo, visto che, come sappiamo, la situazione ora nelle ultime settimane non è al massimo per quanto riguarda la pandemia, quindi vedremo un po' cosa decideranno le autorità competenti delle varie nazioni, perché ricordiamo, non è che decide la UEFA se far andare o no la gente allo stadio, ma le varie nazioni o addirittura regioni in alcuni casi. Comunque, a proposito dei sorteggi che ci saranno, ricordo, lunedì, volevo chiedervi quale ottavo o quali ottavi vi piacerebbe vedere.
Direi che sarebbe meglio evitare un ottavo tra due big, tipo un Bayern-Chelsea, perché non amo le finali anticipate così presto. Come quarto di finale, ok, ci può anche stare, come ottavo assolutamente no, secondo me. Poi, da un punto di vista, diciamo, estetico dello spettacolo, anche Juve-Atleti, secondo me, sarebbe una gara assolutamente da evitare per le persone neutrali, soprattutto per come sono andate le sfide tra queste due squadre negli ultimi anni. Ma un bel Juve PSG mi piacerebbe, perché il PSG credo comunque negli ultimi anni sia la big che la Juve non ha ancora incontrato, quasi l'unica big che la Juve non ha di fatto incontrato in questi anni, e sono molto curioso di vedere come verrebbe gestita, come verrebbe approcciata la partita da Allegri e dal PSG, considerando il PSG, appunto, abbiamo detto, è una squadra che difende con pochi giocatori di movimento. Sarei curioso di vedere se Allegri a livello offensivo si sbilancerebbe un po' di più, oppure, cioè, proverebbe a prendere, diciamo, l'iniziativa, oppure proverebbe a limitare e contenere e poi magari gestire e vincere, diciamo, con poco scarto, insomma.
Per quanto mi riguarda, qualsiasi ottavo in cui sia impegnato il Manchester United, che ora, quando è arrivato Ragnik, è una squadra già dalla prima partita ha provato a mostrare qualcosa di diverso rispetto alla gestione Solskjaer, e quindi mi aspetto che fra qualche mese la squadra sia ancora più avanti nel progetto, e quindi di conseguenza ancora qualsiasi partita vedrà, qualsiasi ottavo abbia come protagonista il Manchester, per me sarà di interesse indipendentemente dall'avversario.
Mick, un bel Paris Saint-Germain e Manchester United.
Non sarebbe male una squadra collettiva che punta sul collettivo, che deve cercare di inserire Ronaldo in questo collettivo in entrambe le fasi, contro una squadra costruita quasi esclusivamente sul talento di singoli giocatori. Sarebbe interessante da vedere, però, come ho detto, qualsiasi avversario dovesse trovare, secondo me il progetto da ora in poi da seguire, ecco, quello del Manchester. Sia ora che c'è Ragnik, sia l'anno prossimo, se davvero lui dovesse passare dietro la scrivania, quindi vedendo a chi deciderà di affidare la continuazione di quest'idea.
Chi invece non continuerà la sua avventura con la squadra che stava allenando è Luca Gotti, che ieri è stato esonerato dall'Udinese, e quindi chiudiamo la puntata parlando di questo esonero e vi chiedo cosa ne pensate.
Per me è una scelta abbastanza inspiegabile. Capisco che l'Udinese non fosse, diciamo, in un buon momento di forma. Ha vinto una delle ultime 7 gare, se non sbaglio. Comunque ha fatto tantissimi pareggi nell'ultimo periodo. Però mi sembrava una squadra organizzata e sicuramente in questo momento con più chance di salvezza rispetto alle squadre che stanno in fondo alla classifica. Io credo che questa squadra abbia sofferto soprattutto questo inizio di stagione una difficoltà a creare occasioni, perché a livello difensivo, secondo me, non ha fatto male, comunque non ha fatto troppo male. È una squadra che si difendeva molto bassa, con questa difesa posizionale molto bassa e stretta. A livello offensivo è mancata qualità, sicuramente la cessione di De Paul ha pesato e pesa molto. Pereira è un po' mancato in alcune situazioni, tra l'altro anche fuori in questo momento, quindi manca la sua qualità, manca la sua inventiva a centrocampo e sulla tre quarti. Stiamo scoprendo Beto, che si sta dimostrando un profilo interessante per
Molto,
la Serie
molto
A, un carattere
interessante.
molto interessante, un attaccante con caratteristiche fisiche e anche tecniche interessanti, perché è un attaccante veramente a livello atletico straripante e sembra anche promettente a livello di duelli individuali, a livello di superiorità numerica, di dribbling e di giocate, anche se magari a livello tecnico sembra un po' goffo in alcune situazioni, perché queste gambe davvero, davvero lunghissime, quando corre. Tra l'altro mi ha impressionato molto il gol con la Lazio, in cui ha superato Lazzari in corsa. Lazzari non è certo uno lento, e mi ha fatto davvero impressione la sua frequenza di passo. Però appunto, tornando all'Udinese, io credo che Gotti parli soprattutto della difficoltà offensiva di questa squadra, difficoltà comunque prevedibile quando perdi un giocatore come De Paul e non lo sostituisci appieno. Diciamo, non è l'Udinese, l'Udinese comunque non è una squadra da cui possiamo pretenderci chissà che mercato, alla fine va sempre a pescare in determinati ambienti, in determinate aree, e quindi staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Se aveva delle buone chance di salvezza, ora credo che qualcosa si sia un po' ridotto a livello di percentuale, però comunque bisogna vedere, cioè, può succedere chiaramente di tutto. Credo che in questo momento probabilmente abbia qualcosa in più rispetto a Cagliari, Genoa e Salernitana.
Da quel che leggo, credo che ci siano stati anche dei problemi a livello ambientale, forse anche all'interno della società, e che quindi si sia persa la fiducia in Gotti, e questo, al di là dei risultati, ha determinato, comunque ha contribuito enormemente a determinare l'esonero. Questo non lo so, è quanto riportano alcuni media, quindi bisognerà vedere. Di certo credo che da quello che ho sentito anch'io, che uno dei problemi sia anche, e qui si ritorna a livello ambientale, sia esterno alla società che interno, sia stata una sopravvalutazione della rosa. Perché quando leggo che, ammesso che queste siano voci esatte, ma comunque dall'ambiente e anche dai tifosi, si pretendeva un Udinese nella parte sinistra della classifica con questa rosa, mi sembra che siano pretese un po' assurde.
Assurde, eh sì,
L'Udinese,
Madonna.
esatto, l'Udinese stava facendo il campionato che doveva fare, secondo me. Era in un momento di difficoltà, ma ripeto, avete detto voi, Pereira è fuori, De Paul ceduto, Musso ceduto, la squadra non è migliorata, secondo me, anzi è peggiorata rispetto all'anno scorso. Secondo me non si possono dare tante colpe a Gotti, anzi io non ne darei nessuna. Mi dispiace perché la Serie A perde un signor allenatore, e È chiaro, poi magari ora le cose miglioreranno e il tempo darà ragione alla decisione dei Pozzo, però noi dobbiamo valutare sul momento, quindi a prescindere da come andrà d'ora in poi il campionato dell'Udinese, di per sé è stata una decisione secondo me affrettata e anche un po' avventata, un po' rischiosa, ecco. Perché comunque conosce l'ambiente, conosce i giocatori, certo, ripeto, se il clima si era fatto in qualche modo ostile, è chiaro che siamo arrivati a questa conclusione. Però non è mi sembra di poter dire, non è un esonero tanto sul piano tecnico dei risultati, a mio modesto avviso, perché il valore dell'Udinese è questo. Quindi se qualcuno pensava che l'Udinese potesse fare di più, probabilmente ha sopravvalutato la rosa.
Vedremo un po' come andrà. Direi che per oggi possiamo chiudere qua. Saluto Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, grazie a tutti, un saluto.
E ciao, sono Acqua, ciao Charlie.
Ciao e ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.